Benissimo, allora direi che anche oggi ragazzi siamo nelle condizioni, eccoci qua, di ritrovarci. Siamo pronti ovviamente a condividere insieme, come vi avevo anticipato, una classe molto importante che vedremo oggi di farmaci che sono appunto rientranti nell'area terapeutica degli antidepressivi e che vedono in un trasportatore, viceversa rispetto a quanto abbiamo visto, no, insieme fino ad adesso, ecco, un bersaglio molecolare alternativo, ecco, rispetto al mondo recettoriale che ci ha accompagnato, qui dicevo. Però non posso non iniziare ovviamente che augurandovi una buona giornata. E vi dicevo, oggi introdurremo, e qui vi riporto in maniera molto schematica un po' quello che potrebbe essere il panorama descrittivo delle classi di farmaci che vengono ancora oggi largamente utilizzate nel trattamento, avete colto, di questa complessa patologia che va appunto sotto la definizione di depressione, che può essere quella unipolare, vi ricordate, tendenzialmente progressiva, ovviamente nel fenomeno di autoisolamento del paziente e quindi ovviamente che ha come obiettivo primario l'allontanamento del pensiero ossessivo di mettere fine ovviamente allo stato di disagio nella forma più estrema che abbiamo condiviso, ovvero il suicidio, oppure ecco in quei momenti delle forme bipolari dove ovviamente la componente depressiva è prevalente. E vi dicevo, diversamente da quanto in un qualche modo abbiamo affrontato in altre importanti vie del comunicazione del segnale, qui con grande piacere mi fa piacere sottolineare il ruolo che ricopre in realtà una macchina molecolare che troverà sicuramente un'amplissima modalità d'utilizzo ovviamente terapeutico negli anni a venire e che rientra nella grande famiglia dei trasportatori. E vi dicevo, ecco, madre natura anche per quanto riguarda la serotonina, ma cosa che avevamo già anticipato ovviamente con le catecolammine, e ovviamente il GABA stesso ha deciso di utilizzare come sistema estremamente efficiente per ridurre e quindi poi azzerare il segnale associato ovviamente alla liberazione di serotonina attraverso ovviamente l'impiego di un trasportatore che cattura serotonina laddove sia stata liberata e la riporta ovviamente o nel sistema presinaptico oppure ovviamente in tutti quei sistemi cellulari di recupero dove poi serotonina può trovare, come abbiamo visto, il suo, ecco, naturale metabolismo. Vi dicevo, trasportatore che ha rappresentato, ecco, qui vi riporto ovviamente l'acronimo che molto spesso dall'anglosassone SSRI, no, viene utilizzato perché ecco, l'idea sarebbe di avere un oggetto che in maniera selettiva, e sul concetto di selettività abbiamo già lavorato un po' insieme, ragazzi, riesca in un qualche modo a mantenere una presenza temporalmente più sostenuta di neurotrasmettitore, quindi di serotonina, a livello ovviamente della, diciamo, fenditura sinaptica, piuttosto che ovviamente nella regione, nei distretti terminali dove questa viene rilasciata, amplificandone, se in qualche modo oramai siete pronti ad immaginarlo, temporalmente il suo effetto. Questo nell'ottica che abbiamo già visto, ovviamente, non tanto nel determinare, ecco, puntualmente un aumento della concentrazione di neurotrasmettitore, ma perché la neurofarmacologia ci insegna oggi che probabilmente questo aumento di neurotrasmettitore è diciamo un elemento tra gli elementi, un elemento ovviamente rafforzante, no, l'aumento delle connessioni sinaptiche che in un qualche modo i neuroni serotoninergici hanno progressivamente perduto nella fase che ha portato poi alla manifestazione macroscopica della sindrome depressiva. Quindi in un qualche modo l'idea sarebbe di rafforzare il tono serotoninergico in quanto questo è, diciamo, una delle ragioni importanti per il ripristino di una serie di connessioni sinaptiche perdute, vi dicevo, nella fase ovviamente di inizio patologia. La selettività l'abbiamo già ricordata perché non vorremmo, se possibile, toccare la componente di ovviamente reuptake, soprattutto dopaminergico, e questo l'abbiamo già sottolineato perché non vorremmo innescare quel inevitabile meccanismo, no, basato sulla ricompensa e quindi una sorta di dipendenza, no, all'azione, che in un qualche modo è tipico ovviamente di un coinvolgimento dopaminergico. Quindi il concetto di selettività, vorrei essere molto, anche molto chiaro con voi, non sarebbe strettamente legato al mondo adrenergico, che tra le altre cose abbiamo visto è un rafforzativo della componente poi, no, diciamo terapeutica nel quadro depressivo, ma in modo specifico, ecco, in modo specifico alla componente dopaminergica, proprio per evitare quei fenomeni di dipendenza che abbiamo visto essere tipici, no, ragazzi, di questo coinvolgimento. Quindi, ecco, devo dire che, credetemi, ecco, un elemento veramente fondamentale per ovviamente poi avere anche, se ci pensate in termini prospettici, parlo ovviamente del trasportatore della serotonina, chiaramente, ragazzi, ma immaginate quanto questo possa valere per qualunque altro tipo di trasportatore, laddove per esempio la sua inibizione possa essere terapeuticamente funzionale nell'innalzare ovviamente la permanenza e quindi, se ci pensate, anche l'effetto mediato del neurotrasmettitore di competenza. Non vi nascondo che, ecco, l'elemento strutturale più importante che in un qualche modo recentemente e ovviamente in futuro sempre di più porterà a valorizzare questo aspetto di progettazione di nuovi, ecco, inibitori del trasporto della serotonina è la disponibilità, come abbiamo sempre ricordato, della struttura tridimensionale di queste macchine, che devo dire, ecco, sono particolarmente complesse. Adesso ve ne do solamente un'indicazione molto generale da un punto di vista, ecco, dell'architettura, per sottolineare quanto sia importante, ragazzi, conoscerne ovviamente la struttura per poi poterne anche determinare il meccanismo e, capite bene, ecco, poter su questo lavorare da un punto di vista terapeutico nella progettazione ovviamente di oggetti chimici che possano in qualche modo interferire, no, con, proprio con questo meccanismo. E devo dire, ecco, sicuramente, come vedete, ecco, lavoro relativamente recente di questi anni trascorsi, ecco, la disponibilità della struttura tridimensionale di questo oggetto meraviglioso, che, come potete vedere, ecco, vi riporto qui la struttura generale. Ecco, di solito questi trasportatori, ecco, molto spesso sono, ecco, associati anche con fenomeni paralleli di trasporto, sono dei, no, simportatori, nel senso che molto spesso si avvalgono anche del trasporto collaterale ovviamente di oggetti come per esempio ioni sodio, potassio piuttosto che cloruro. Ecco, danno ovviamente una funzionalità, ecco, relativamente complessa, che ha come conseguenza il trasporto anche di un oggetto chimico di nostro interesse. Molto spesso, ecco, la dinamica con la quale ovviamente questo trasporto avviene è veramente complessa, e per gestire una dinamica di questa complessità molto spesso, come potete vedere, anche la struttura del nostro trasportatore è complesso. Io, ecco, qui vi riporto un paio di ovviamente immagini che ricordano la struttura importante di questa proteina, solitamente caratterizzata da 12 elementi, proteina di membrana, non ci stupisce che abbia un dedalo, no, di elementi di alfa elica tipico, no, delle proteine di membrana. Abbiamo già ricordato quanto importanti siano i 7 domini transmembrana dei recettori competenti alla proteina G. In molti trasportatori questo numero viene ovviamente aumentato, perché, come potete immaginare, soprattutto se la struttura è monomerica, dobbiamo creare all'interno ovviamente del nostro sistema di membrana uno spazio sufficientemente ampio affinché, ecco, un oggetto di dimensioni relativamente importanti, come può essere per esempio in questo caso la serotonina, possa trovare, ecco, un canale sufficientemente ampio per il suo accesso e quindi in un qualche modo per la sua veicolazione da un mondo per esempio extracellulare ad un mondo intracellulare. Solitamente, ecco, le architetture possono essere, vi dicevo, complesse. In questo caso particolare abbiamo 12 domini in alfa elica, qui vi riporto, ecco, un pezzettino di membrana, ragazzi, così, ecco, i 12 domini alfa elica che, come potete immaginare, poi rappresentano anche, no, l'architettura generale che deve essere, ecco, diciamo, dinamicamente modificata nel momento in cui noi abbiamo il passaggio di un oggetto. Questa è una semplice rappresentazione, ragazzi, per, ecco, capire esattamente come possa venire, ecco, attraverso, ecco, un artefatto che ho fatto io PlayStation. Ok, ragazzi, per darvi un'idea, ecco che l'architettura di questo sistema proteico di membrana deve essere organizzato in modo tale da creare un lume che deve essere poi, capite, anche qui regolato in apertura e chiusura, ovviamente da un meccanismo molto molto delicato. E come vi dicevo, ecco, questa architettura rappresenta per noi il punto di partenza anche per immaginare quale potrebbe essere poi la natura invece di oggetti. Ditemi se vi torna, Riccardo, ditemi se ti sembra che vadano ovviamente a competere all'ingresso del nostro sistema di trasporto con la serotonina. Ma se ne deve in un qualche modo poi limitare la funzionalità, io direi che questo dovrebbe essere riconosciuto senza essere trasportato. E questa è un po' diciamo anche la linea guida che seguiremo nelle semplici relazioni struttura-attività che vedremo insieme, per tentare di capire come mai alcuni oggetti siano riconosciuti, quindi che cosa hanno in comune con la serotonina per essere riconosciuti all'ingresso del canale, e che cosa, ovviamente, intelligentemente utilizziamo come elemento non di comunanza per far sì che, a differenza della serotonina, non vengano interamente trasportati all'interno, ovviamente, del lume intracellulare. Quindi una sorta di effetto tappo in cui, ovviamente, arrivo all'imboccatura, chiudo, ovviamente, l'accesso ad altri oggetti, tra cui la serotonina stessa, la possibilità di accedervi, e ovviamente bloccato l'accesso, ecco, questi oggetti non vengono trasportati, e però ovviamente limitano, come potete immaginare, il trasporto della serotonina stessa. Quindi lavoreremo su questo due concetto: cosa c'è di comune che ovviamente fa sì che questi inibitori siano riconosciuti, ovviamente, dal canale stesso, e in che cosa si differenziano dalla serotonina nello specifico, affinché, ecco, questi, a differenza del neurotrasmettitore, non vengano trasportati all'interno. Se venissero trasportati, capite bene che tutta la nostra, ecco, ingegnerizzazione verrebbe meno. Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro? Come elemento generale, ovviamente, abbiamo una struttura, ovviamente, proteica di membrana caratterizzata da un numero relativamente importante di alfa eliche, in questo caso rispetto ai recettori copiati delle proteine G, ma perché in questo caso queste eliche devono organizzarsi per creare, ecco, questo poro canale dove ovviamente non passa uno ione in questo caso, cogliete, ragazzi, a differenza dei canali ionici dove il lume può essere sufficientemente piccolo perché tutto sommato deve passarci uno ione, qui il lume deve essere sostanzialmente più ampio perché ci deve passare una struttura chimica importante, volumetricamente importante, come può essere per esempio la serotonina. Ecco che anche qui cercheremo di capire che cosa fa sì che questi inibitori del trasporto riconoscano lo stesso canale, e lo vorremmo come riconoscimento selettivo, per esempio riconoscono il canale della serotonina, ma non il trasportatore, chiaramente, ma non quello della dopamina, ci piacerebbe moltissimo. Ecco, in che cosa hanno questa capacità di riconoscimento, e chiaramente poi, ecco, in che cosa si distinguono dalla serotonina per far sì che questi non vengano trasportati interamente, vanificando l'effetto tappo di cui vi parlavo prima. Riccardo, come linea generale di intervento, ti torna, a nome, diciamo, dei colleghi, può essere sufficientemente comprensibile dove andremo ovviamente a giocare la nostra partita?
Certo, tutto chiaro.
Buono, buono, buono. Allora, ragazzi, consentitemi in realtà di introdurvi l'argomento anche in questo caso con una sorta di intelligente osservazione clinica che partiva ovviamente da un ambiente terapeuticamente molto particolare, come potete immaginare, è rappresentato da tutti quei luoghi in cui persone con gravi depressioni molto spesso devono essere confinate per chiaramente poterli seguire nella maniera terapeuticamente più efficiente. Ora, questi centri, ovviamente sapete, hanno avuto anche da un punto di vista storico un'evoluzione, devo dire, da un punto di vista dell'assistenza al paziente incredibilmente migliorativo, e devo dire che l'osservazione clinica, io partirei, ragazzi, se non vi dispiace, recupereremo la parte sopra di questa diapositiva nel momento in cui lo farò io, non in vostra presenza, ecco, vi parlerò, o forse diremo due parole insieme, su quelli che sono stati i farmaci di primo utilizzo, oramai un po' come, ecco, vi dicevo, barbiturici stanno alle benzodiazepine. Ecco, diremo due parole sulle prime famiglie di, ovviamente, farmaci utilizzati nel trattamento antidepressivo e rappresentano, ecco, vedremo, ricorderemo questi farmaci di natura triciclica, ne vedete qui un esempio, e ve ne porto uno, ecco, di tipo 666, perché ovviamente il numero di atomi che in un qualche modo compongono i tre cicli è appunto il 6, vedremo anche dei 676, ecco sono. Però concedetemi, ragazzi, di fare questo, esattamente questo parallelismo di trattamento farmacologico in un ambiente particolare, come vi dicevo, poteva essere quello, ecco, di una struttura di, ecco, prevenzione psichiatrica, in pazienti che avessero in realtà tutt'altra patologia, ovviamente abbinata al quadro clinico di cui ci stiamo occupando, ovvero sia la depressione. Immaginate, ecco, pazienti che venissero, per esempio, trattati con degli antistaminici, potrebbero essere pazienti che avevano ovviamente fenomeni allergici, come può essere per esempio in stagionalità che voi conoscete bene, e che contemporaneamente avessero ovviamente, ecco, come diciamo quadro clinico ovviamente complementare, una patologia di tipo depressivo. Succedeva un'osservazione, che questa è veramente molto intelligente dal mio punto di vista, che nel momento in cui i pazienti venivano trattati con un trattamento di tipo, ecco, antistaminergico, classico trattamento che potremmo, ecco, ovviamente immaginare oggi in una stagionalità come quella che si sta concludendo adesso, no? Una pollinosi, un'allergia da graminace, no? Quindi persone che hanno questi fenomeni allergici, che vengono ovviamente trattati con degli antistaminici super classici per ridurre ovviamente la cascata istaminergica tipica, no? Di questo tipo di sintomatologia. E vi porto quindi un esempio di un oggetto che allora, stiamo parlando ovviamente, no, degli anni 80, no, 70-80 del secolo scorso, ragazzi, e vi faccio vedere questo oggetto, dateci un'occhiata, questo semplice oggetto che noi in un qualche modo no, veniva utilizzato, ragazzi, per un trattamento, vi dicevo, classico antistaminergico. Date un'occhiata un po' alla sua struttura, direi che osserviamo questo sistema, no, bifenilico, un piccolo spaziatore, vedete, 1, 2, 3 e una mina terziaria. In questa posizione, vedete, ecco, sottolineerei la presenza di un bromo, ok? E non a caso anche il nome bronfeniramina è esattamente un effetto memoria, ovviamente, di alcune caratteristiche, ovviamente, di questa struttura. Posso, ragazzi, in realtà sottolineare immediatamente, tenete conto, trattamento primario come antistaminergico, quindi per il controllo della cascata, ovviamente, di effetti tipici dell'istamina in un quadro, ovviamente, di tipo allergico. E mi farebbe piacere che voi sottolineaste, Riccardo, che sottolineaste ovviamente il valore numerico, osservaste con attenzione il valore numerico ovviamente di questo oggetto, che allora era uno tra gli oggetti largamente utilizzati. Riccardo, mi faresti una semplice, immediata, per te oramai super ovvia, considerazione su questo valore di coefficiente di ripartizione? Ed è chiaro dove voglio arrivare, eh? Stiamo parlando di un trattamento di un quadro allergico in pazienti che avessero ovviamente un altro complemento patologico ben più complesso, come per esempio un quadro depressivo. Riccardo, puoi farmi un piccolo commento su questo valore numerico 3.4, ovviamente, di questo principio attivo utilizzato ovviamente come antistaminico?
In teoria passa la membrana emetroencefalica.
Io ho questa, guarda, lo hai detto, ma il sospetto che possa avere un effetto centrale, poi quale sia, è difficile ovviamente da preventivare, perché chiaramente questa struttura potrebbe ricordarci ben poco, potrebbe essere, Riccardo, dovresti avere veramente un grandissimo effetto memoria in questo momento, però voglio dire, ci potrebbe ricordare ben poco, però il fatto che possa arrivare a livello del sistema nervoso centrale, da questo coefficiente di ripartizione, il sospetto è fortissimo, ragazzi. Bellissima l'osservazione clinica. Nel momento in cui pazienti con sindromi depressive venivano trattati nella stagionalità ovviamente specifica con degli antistaminici di questo tipo, accidenti, si aveva un recupero del, uso questo termine, dell'umore. Il paziente, con un quadro clinico depressivo, mutava nel corso, tenete conto che anche qui, siccome parliamo di stagionalità, il trattamento che ovviamente con questi antistaminici veniva effettuato, non era in acuto, non era una sola somministrazione. Solitamente, ecco, il paziente per tutto il periodo della stagionalità doveva fare uso ovviamente del principio attivo, perché chiaramente, ecco, fin tanto che non sono spariti i pollini, scusa, banalizzo la questione, ecco, la sindrome, ecco, la cascata istaminergica veniva stimolata. Quindi c'era effettivamente anche qui un effetto molto bello, perché l'osservazione veniva fatta proprio in itinere, un progressivo recupero, no, della socializzazione, della facilità di interazione con il paziente depresso nel momento in cui veniva trattato con un antistaminico di questo tipo. Insomma, ragazzi, avete capito, ecco, dove sta, ecco, la questione. Solo ex post si è compreso che effettivamente strutture antistaminergiche di questo tipo, con questa struttura particolare, guardate, con uso questa cosa che ci accompagnerà, queste due orecchie di natura fenilica, una una piridina chiaramente, no? E uno spaziatore che arrivasse ovviamente ad avere poi una mina terziaria o secondaria, non ci interessa in questo momento, no? In coda, avevano una magica capacità, ragazzi, di interferire con il fenomeno, ovviamente, di trasporto di alcuni importanti neurotrasmettitori, tra cui, ragazzi, la serotonina. Non erano selettivi questi primi, ma ecco che in un qualche modo il miglioramento che si osservava, no, in un paziente con un quadro depressivo, nel momento in cui veniva trattato con un antistaminergico, quindi che uno dice: ma non c'è niente a che vedere con le due cose, effettivamente no, però per un trattamento relativamente lungo, così come la stagionalità richiede, si osservava un progressivo recupero, ovviamente, no, ovviamente del quadro sintomatologico del paziente. Il paziente diventava più collaborativo, era più disposto ad una forma di socializzazione. Insomma, chiaramente tutti i fenomeni che andavano, oh, scusatemi, evidenze cliniche che andavano nella giusta direzione. Non posso, ragazzi, quindi non ricordarvi il primo, dimenticato, non lo ricorda più nessuno. Il primo vero inibitore selettivo del trasporto della serotonina, dopo ovviamente studi anche abbastanza importanti per cercare di capire, caspita, come si poteva. Ecco, Riccardo, ti viene in mente qual è il primo obiettivo, quindi, che l'industria farmaceutica ha dovuto fare nel momento in cui passa da un antistaminergico con come collateralità anche quello di essere ovviamente un inibitore del trasporto della serotonina, a farlo diventare totalmente un inibitore del trasporto della serotonina? Qui il problema vero è di togliergli via tutta la componente istaminergica. Ecco, se non mi serve, è inutile che in un qualche modo, ecco, manteniamo l'effetto a livello dei recettori istaminergici, quando in realtà vorrei andare selettivamente ad inibire il trasporto della serotonina. Il grande lavoro che la chimica farmaceutica ha fatto, e la farmacologia chiaramente ha fatto in quegli anni, è stato proprio quello di, a questo punto, trasformare un effetto collaterale della prima classe in un effetto terapeutico preponderante nella seconda, rendendo marginale quello che era originariamente l'effetto antistaminergico presente ovviamente nella prima classe di antagonisti. Quindi bellissimo la trasformazione di un antagonista del mondo istaminergico in un inibitore del trasporto della serotonina. E la zimelidina, dimenticata da tutti, per una ragione importante, ragazzi, devo ricordarvi, è il primo farmaco che è stato in un qualche modo commercializzato esattamente, ecco, sulla base di queste osservazioni cliniche, e di cui vi riporto la struttura ovviamente qui. È chiaro che vedete che abbiamo, ecco, irrigidito attraverso la presenza di questo doppio legame, no? La struttura porta ancora, vedete, e lo sottolineerei, ragazzi, perché ad un certo punto ci chiederemo perché abbiamo bisogno di una sostituzione in questa posizione, ragazzi. Guardate che in questo caso è la posizione 4, para rispetto ovviamente alla, diciamo, alla gemmazione di due sistemi fenilici, uno di natura piridinica. Quindi abbiamo, vedete, un irrigidimento, abbiamo poi il nostro spaziatore, e in coda sempre la mina terziaria, che potete immaginare, ecco, quale ruolo avrà, oramai, ecco, famosissimo, e chiaramente è il portatore di quel centro di ionizzazione che abbiamo visto essere fondamentale sia da un punto di vista farmacodinamico, interazione con, sia da un punto di vista farmacocinetico, facilitami la solubilizzazione in acqua da un lato e garantiscimi l'equilibrio, no, ionico neutro, in modo tale da garantire anche una facilitazione nel processo diffusivo nel momento in cui il coefficiente di ripartizione ce lo garantisca. Ma non abbiamo dubbio che qui il coefficiente di ripartizione ce lo garantisca, ragazzi, ve lo faccio rivedere. Guardate qui, coefficiente di ripartizione della Zimelidina, ragazzi, è esattamente quello che ci attendiamo. Ammina terziaria PKA super classica, quindi esattamente quello che vi ho già introdotto. Questo, ragazzi, devo dire, è stato il primo, ovviamente, principio attivo di un farmaco che aveva come esattamente effetto terapeutico quello di essere un inibitore specifico, ovviamente, del trasportatore della serotonina. Guardatelo qui, molto bello. Guardate anche la sua struttura tridimensionale. Guardate quelle due orecchie, ragazzi, che in un qualche modo ho condiviso con voi, su cui faremo poi alla fine, no, una considerazione in termini di relazione struttura-attività. Purtroppo, ragazzi, è stato ovviamente ritirato, perché si è visto che un uso ovviamente prolungato, come potete immaginare, richiesto ovviamente in alcuni quadri depressivi della zimelidina, erano associati poi effetti collaterali particolarmente gravi. E direi che forse la cosa su cui ancora si sta cercando di ovviamente capire che cosa poi da un punto di vista meccanicistico questo principio attivo instaurava a livello del nostro sistema nervoso centrale, era effettivamente alcune neuropatie molto particolari, tra cui quella che viene ancora definita come sindrome di Guillain-Barré, di cui effettivamente si conosce ancora poco, sia sull'insorgenza sia poi ovviamente su come poterla trattare, ma si osservava un'incidenza particolarmente elevata di queste neuropatie, soprattutto, ecco, centrali e periferiche, che vanno sotto il nome di neuropatie di Guillain-Barré, e di cui vi dicevo ovviamente una statistica che andava ben oltre ovviamente quella standard, si riscontrava in pazienti che venivano trattati per periodi relativamente lunghi con ovviamente zimelidina, e di conseguenza questo farmaco è stato ritirato. Però la prova provata che effettivamente un inibitore selettivo del trasportatore della serotonina potesse essere un elemento ovviamente terapeutico estremamente interessante, ecco, è arrivato proprio con la zimelidina. Devo dire che anche qui però la cosa è sempre molto delicata, ragazzi, da trattare. Si è anche visto, oltre alle neuropatie di cui vi ho già parlato, il tipo Guillain-Barré, anche un apparente aumento dei suicidi in persone che venivano soprattutto poi trattate, il cui trattamento venisse, ecco, poi eliminato, magari non con quell'appropriatezza, vi ricordate, temporale che è necessario, ovvero con la giusta gradualità. Sappiamo sempre che per evitare gli effetti rimbalzi, ecco, dobbiamo sempre essere progressivi, no? Nell'arrivare alla dose ovviamente terapeuticamente efficace da un lato, nella prima fase, poi essere estremamente attenti nella riduzione progressiva, mai immediata, mai ovviamente, ecco, repentina della sospensione della terapia. Qui, anche qui, ragazzi, ve lo riporto perché, ecco, devo essere sincero, un aumento di casistica anche di suicidi in persone che venissero, a cui venisse sospeso il trattamento terapeutico con zimelidina è stato riportato. Poi causa-effetto è sempre complicatissimo da dover ovviamente stabilire, soprattutto in farmaci che lavorano a livello del sistema nervoso centrale. Ma chiaramente, ragazzi, la nostra zimelidina è stato ovviamente il precursore poi ovviamente di una serie di principi attivi di cui vi riporto sicuramente quella che ha rivoluzionato, no? Come il diazepam, ragazzi, no? Ha rivoluzionato, e qui la storia è molto bella, no? La zimelidina, no? Anche qui, scusatemi, il diazepam e la fluoxetina che vi sto introducendo, un po' come abbiamo visto ovviamente nel clorazepato piuttosto che ovviamente nel diazepam. Ecco, questo, no, diamo il là, sicuramente dimostriamo che, e poi ovviamente la chimica farmaceutica che prende spunto, ovviamente, guardatela qui, una cosa meravigliosa, prende spunto da una serie. Cosa si è fatto? Ragazzi, ditemi se vi torna. Io avrei preso tutti i farmaci, i principi attivi di farmaci che in qualche modo fossero degli antagonisti del mondo istaminergico e che venivano largamente utilizzati in tutti i trattamenti, ovviamente, no? Antiallergici, uso questo per dire, ecco, ragazzi, in tutte le sintomatologie, ovviamente, che avevano come sostegno, ecco, la cascata istaminergica. Prendo tutti i principi attivi, ragazzi, che sono ovviamente di questa famiglia, e li ordino per, ditemi se vi torna, coefficiente di ripartizione e vado a prendermi ovviamente tutti quei principi attivi che abbiano un coefficiente di ripartizione, io direi intorno a 3, vi torna ragazzi, maggiore o uguale a 3, e vado subito a verificare se questi principi attivi possono interferire, no? Ovviamente con il trasporto della serotonina. E poi chiaramente quando questo avviene vado a vedere da un punto di vista nei modelli animali prima e poi ovviamente nell'uomo, vi ricordo che questi sono già farmaci, la cosa meravigliosa è che sono già farmaci, se ovviamente abbiamo un recupero del quadro ovviamente sintomatologico associato ovviamente alla depressione. E devo dire che non posso in questo caso non ricordarvi un altro famosissimo principio attivo che veniva usato in molte diciamo formulazioni, no, antiallergico, uso questo termine, la difenitramina, eccola qui. La difenitramina, ve la riporto a sinistra, io direi precursore, no, logico e poi anche farmaceutico, ovviamente della fluoxetina che invece ritroviamo qui a destra. Fluoxetina che vi dicevo è la prima struttura chimica che in un qualche modo, ecco, rivoluziona, ecco davvero, e ha rivoluzionato negli anni il trattamento terapeutico di quella parte, ecco, sintomatologica che può essere corretta terapeuticamente con farmaci che agiscono ovviamente sull'innalzamento del tono, quindi del, no, serotoninergico, attraverso il meccanismo del loro, diciamo, ritardato, no, reuptake, quindi riimmagazzinamento, ragazzi. E ve la presento qui, guardate ragazzi, ecco la cosa particolare che anche qui vi risottolineo, innanzitutto qui identifico che la classe di appartenenza, anzi la facciamo vedere subito, eccola qui, la classe di appartenenza, ragazzi, guardate il coefficiente di ripartizione, guardate il coefficiente di ripartizione, ragazzi, ok? Occhio al coefficiente di ripartizione. Intanto direi che la classe chimica di appartenenza direi che è quella degli eteri. Vediamo qui, no, Riccardo, riconosciamo questa struttura caratteristica, quindi un etere, tra l'altro vedete è un aril alchil etere, quindi è uno di quegli eteri misti, no, alchili arilici. E guardate, se ricordate il bromo nella zimelidina, guardate cosa abbiamo in una posizione equivalente a quella che avrei avuto nel bromo della zimelidina, in questo caso nella fluoxetina. E vediamo che abbiamo un gruppo funzionale anche qui molto particolare, un trifluorometile che va ad occupare esattamente la posizione che era originariamente del bromo e che forse mi viene il sospetto potrebbe essere, ecco, accomunata con un elemento tipico del riconoscimento del trasportato che vi anticipo è ancora una volta la nostra serotonina. Quindi in questa posizione, in questo caso abbiamo un trifluorometile che va a recuperare la posizione equivalente del bromo della zimelidina e che tra un attimo vi suggerirò potrebbe essere il facente funzionale dal punto di vista bioisostelico nel riconoscimento del trasportatore di un gruppo funzionale presente nel trasportato serotonina. Ok ragazzi, quindi è un etere, guardate le due orecchie, perdonatemi se uso sempre questo elemento molto colloquiale ma che può aiutarvi ragazzi anche nell'effetto memoria, spaziatore, anche in questo caso date un'occhiata, spaziatore, ammina secondaria. Potrei farvi due domande, Riccardo, posso chiederti secondo te perché secondaria qui l'ammina funziona? Ti assicuro di sì, il suo pKa buono, vi ricordate? È una classica, vi ricordate 8,5-10, troviamo esattamente, guarda, c'è tutto. Ora posso chiederti, Riccardo, perché secondaria secondo te in questo caso e non terziaria? Domanda a cui rispondo io. La terziaria avrebbe avuto lo stesso tipo di, diciamo, effetto inibitorio nei confronti del trasporto della serotonina? Risponde Stefano, sì. Perché secondaria, Riccardo? Vediamo se ti viene un po' di malizia farmaceutica. La terziaria avrebbe funzionato? Sì. Perché secondaria, secondo te, Riccardo?
E allora, trasporta sempre la serotonina.
Tutto, copia e incolla, copia e incolla. Immagina che qui ci sia un altro metile invece di un idrogeno.
Forse per una questione di basicità.
Uguale? No, molto simile? No, sì, Riccardo hai ragione, c'è una piccola di ma assolutamente più che compatibile, no, con l'intervallo di pKa che più o meno, no, ci garantisce quel 70-30, ti ricordi, che ci aiuta sempre, no? 60-40, ci cambia poco, avere, sai, una parte a pH fisiologico, una parte non dissociata, una parte dissociata, quindi garantiamo solubilità, garantiamo passaggio, ci piace molto, no? Quella mina è un elemento oramai magico per noi per questo. No, c'è un altro aspetto. Riccardo, posso metterti il mouse vicino, il puntatore del mio mouse vicino a un elemento numerico che ti potrebbe far riflettere se io qui avessi un altro metile?
Ok, sì, allora se avessi un altro metile il log P aumenterebbe.
Grazie. E andremo, vi ricordate, sopra quasi Lipinski. Quindi devo dire che qui c'è un po' di malizia farmaceutica nel dire, beh, visto che funzionano tutte e due, visto che tutto sommato, ecco, posso migliorare un po' la mia performance farmacocinetica perché non arrivo così alto, già lo è il coefficiente di ripartizione, ragazzi, già lo è. Ma perché andare a farmi del male da solo aggiungendo un altro metile che porterebbe ovviamente quel coefficiente di ripartizione sopra 5, quindi anti-Lipinski? Perdonatemi se uso questa terminologia, ragazzi, soprattutto quando il trattamento lo vogliamo per via orale. Lo vogliamo per via orale, ragazzi, perché è un trattamento cronico, ovviamente nella speranza che il paziente sia ancora collaborativo. Non sempre lo è, ma comunque si può aiutare anche in questo. Quindi noi vogliamo un trattamento assolutamente orale per questo, ragazzi, perché soprattutto nelle prime fasi dove il paziente è collaborativo diventa molto facile, ecco, seguire e scandire una terapia, ecco, con lui. Ecco, quindi qui c'è una forma di egoismo farmaceutico, ragazzi, perché tenendo conto che tutto sommato, ecco, i due, no, derivati NN di metil, N-metil, quindi l'ammina terziaria e secondaria, sono comunque farmacodinamicamente attivi, ma uno dei due viene penalizzato di più dell'altro da un punto di vista farmacocinetico, leggi coefficiente di ripartizione. Io direi, Riccardo, che ci prendiamo anche il lusso di usare la secondaria. Poi vi dirò un altro piccolo elemento metabolico che completa la questione, quindi ci farà un enorme piacere. Riccardo, hai un altro elemento strutturale che ti farebbe piacere condividere con noi come caratterizzante la struttura della fluoxetina? Ragazzi, non vi offendo, ma vi riporto in basso a sinistra la più importante specialità all'interno della quale la fluoxetina ha trovato ovviamente occupazione, ok? Prozac, ragazzi. Il Prozac è ovviamente il più famoso, ecco, la più famosa specialità all'interno della quale la fluoxetina ha trovato una larghissima commercializzazione in tutti questi anni e penso che sia ancora oggi estremamente popolare, ecco, famoso, indipendentemente dal corso di farmaceutica 2. Riccardo, penso che tu me lo possa confermare. Non voglio fare ovviamente promozione alla specialità, però ragazzi, ecco, volevo darvi un elemento memoria molto, molto chiaro nel momento in cui, ecco, doveste sentir parlare di questa specialità, ecco, se foste in farmacia, è naturale che fosse così, che associaste immediatamente principio attivo, ma soprattutto che tipologia di paziente, ecco, avete davanti o nel momento in cui dovete colloquiare con un familiare, ecco, che tipo di patologia delicata dovete gestire, ecco, non solo, ecco, la, passatemi, dispensazione, no, della specialità, ma anche quella forma di comunicazione che sta alla base, ovviamente, poi di quel complemento, poi di dispensazione del principio attivo. E chiaramente dal punto di vista scientifico è chiaro che nel momento in cui parliamo, ecco, di Prozac, fluoxetina, abbiamo già chiara la complessità da un punto di vista ovviamente neurofarmacologico. Riccardo, invece, da un punto di vista chimico, c'è un altro elemento chimico, strutturale, che ti sentiresti di condividere immediatamente con noi da un punto di vista chimico, farmaceutico?
E beh, il gruppo trifluorometile
Sì,
può
questo
essere.
diremo due parole assolutamente peculiare, la sua presenza, e citeremo la ragione di questa peculiarità. Posso puntare il mio punta, anzi, posso indicare con il mio puntatore dove ti vorrei accompagnare?
Giustamente un centro chirale,
Super,
quindi
grande, grande Riccardo, assolutamente sì.
non ho occhio.
No, no, ma ci viene, no? Poi con ci viene, è
Sì.
chiaro che in un qualche modo basta no, una breve mia, no, anzi, una mia piccola indicazione, la cosa, ecco, riemerge velocemente della cosa che mi fa più piacere. Sicuramente ci ricordiamo che fluoxetina e, in caso contrario, in tutte le mie diapositive, vedete, c'è sempre un altro elemento, buttateci sempre un occhio, ragazzi, no? Un altro elemento che vi accompagna in questo. Vedete che in questo caso la fluoxetina, nella sua prima versione, ragazzi, di commercializzazione Prozac, veniva usata come miscela racemica. Questo ad indicazione del fatto che probabilmente, e qui tra l'altro in realtà, ragazzi, devo condividere con voi un passaggio di malizia farmaceutica industriale. In questa prima fase è stato sicuramente, ragazzi, interessante la commercializzazione come ovviamente miscela racemica. Ecco, diciamo, abbiamo un passaggio, quindi un risparmio economico, un passaggio sintetico in meno nella risoluzione di 2 enantiomeri. Ragazzi, come sapete molto bene, dobbiamo aver chiarissimo il fatto che i 2 enantiomeri, anche dovessero condividere, no, la stessa attività, non devono portare effetti collaterali o di tossicità addizionali l'uno rispetto all'altro. Quindi dobbiamo essere certi, certissimi di questo, ragazzi. In questo caso, devo essere sincero, uno dei 2 enantiomeri, l'industria farmaceutica, sapeva già che era più attivo dell'altro. Ragazzi, qui c'è stata un po' di malizia farmaceutica, industriale, possibile, certo che sì. Brevetto e quindi commercializzo in primis la miscela racemica, consapevole che uno dei 2 enantiomeri è più attivo dell'altro. Questo mi consentirà, nel momento in cui, ditemi se vi torna, la mia, ecco, proprietà intellettuale va verso il suo esaurimento, 7 anni, no? Di poter fare un'operazione, passatemi, commercialmente e brevettualmente possibile, che è quella di dire: ok, cerco di valorizzare adesso solamente l'enantiomero più attivo dei 2. Lo sapevo già, li ho venduti insieme, poi scalerò la dose, chiaramente, perché se ovviamente, ecco, uno dei 2 dovesse essere meno attivo dell'altro, capite bene che l'effetto a parità di dose è inferiore rispetto a quello che io avrei se commercializzassi esclusivamente il principio attivo, ovviamente con maggiore attività. Questo è, dico una cosa ovviamente sciocchina, ma ragazzi, la cosa più interessante è di poter chiedere, richiedere alle autorità competenti un'estensione della proprietà intellettuale nel momento in cui io vado a commercializzare esclusivamente, dopo i 7 anni di racemo, ovviamente l'enantiomero, ovviamente, che porta la maggiore, ovviamente, farmacodinamica, come è successo in maniera assolutamente ineccepibile per la nostra fluoxetina. Fluoxetina, vi dicevo, ecco ragazzi, che ha una particolarità. Riporto questa tabellina, soprattutto, ecco, guardate ovviamente i trasportatori, ragazzi. Vedete che è particolarmente selettiva per il trasportatore della serotonina, poca attività per quello della noradrenalina, e questo, diciamo, va bene, peccato, ma va anche bene, ma soprattutto nessuna attività per quanto riguarda il trasportatore della dopamina, che vi ricordo era quell'elemento fondamentale che noi richiediamo ai trasportatori, agli inibitori del trasporto, soprattutto della serotonina, in ambito ovviamente di utilizzo terapeutico quali antidepressivi, proprio per evitare il meccanismo poi classico, no, di ricompensa e quindi di dipendenza. Non vi nascondo che molto spesso questi, con molta sincerità, ragazzi, questi inibitori del trasporto, spesso qualche attività antagonistica su alcuni recettori, e qui ve ne riporto sempre alcuni per dirvi che sì, l'industria farmaceutica, diciamo, ha una forma di egoismo, no? In termini di commercializzazione, immaginando che siano dei selettivi, no, inibitori del trasporto e nient'altro. Molto spesso non è proprio così. Per esempio, in questo caso, ragazzi, un minimo di attività nei confronti del recettore, come antagonista, ragazzi, del recettore della serotonina di tipo 2 c'è, vedete, vi riporto sempre queste indicazioni, per cui ecco, a volte alcune collateralità dovuti all'interferenza come antagonisti sul mondo serotoninergico, ecco, può esserci, ragazzi, per cui date sempre un'occhiata anche al profilo di antagonismo nei confronti dei sistemi recettoriali, soprattutto ovviamente dei recettori più vicini alla serotonina, perché potete immaginare che, come sono un inibitore del suo trasporto, potrei essere un suo antagonista a livello recettoriale, perché vado ovviamente a competere nel riconoscimento con lei. È vero che le 2 macchine sono molto diversi, ma se vogliamo, ecco, avvicinarci, no, a questo schema interattivo, molto spesso dobbiamo stare accorti nel fatto che degli inibitori del trasporto possono anche essere, in alcuni dei sottotipi che abbiamo visto essere anche, no, molto variegati come popolazione, anche degli antagonisti. Per cui riporto sempre questa doppia visione, anche se quella che ci interessa terapeuticamente sta a sinistra, ok ragazzi? Certamente sta a sinistra, scolasticamente parlando. Ecco, posso, ragazzi, ancora una volta mettere in parallelo con questa semplicissima, così, ecco, rivediamo anche i 2 oggetti, no, in parallelo, ecco, diciamo, un meccanismo di riconoscimento trasporto a sinistra della serotonina, un meccanismo di riconoscimento e blocco del canale a destra della nostra ovviamente fluoxetina. Ecco, parte così, ditemi se vi torna. Quell'ingombro aggiuntivo, quelle due orecchie, vi ricordate, feniliche di cui vi ho parlato, sono gli elementi caratterizzanti che in un qualche modo, ragazzi, che in un qualche modo posso, torno, scusatemi, torno su un attimo, che in un qualche modo distinguono, ragazzi, no? Distinguono un trasportato da un inibitore del suo trasporto, no? Abbiamo, vedete, la capacità di essere riconosciuti all'imboccatura del canale, sia di qua che di qua. Guardate, ragazzi, in questo caso il trifluoro metile non l'ho posizionato, non l'ho posizionato ovviamente a caso. Il trifluoro metile, che era, vi ricordate, come il bromo della zimeridina? E guardate che abbiamo di qua nella serotonina. Dovreste riconoscere, no, in rosso l'ossigeno di natura fenolica che abbiamo introdotto, vi ricordate, come primo elemento biosintetico quando siamo partiti ovviamente dal triptofano, l'abbiamo portato dentro al neurone di competenza e gli abbiamo messo un'etichettina, track, un piccolo tag, no, ossidrilico, per dire tu dopo devi diventare, ecco, substrato per il neurotrasmettitore, non devi entrare ovviamente nella costituzione come monomero dei polimeri proteici. Eccolo qui, guardate che meraviglia, indicatore anche qui, ossidrile fenolico, e qui il suo facente funzioni. Se avessimo avuto la zimelidina, il bromo, avremmo avuto, vi ricordate, anche in questo caso, in questa posizione, le due orecchie, e poi, ragazzi, qui riconoscete il rosso delle lettere, ok? E dall'altra parte, ragazzi, qui non si vede l'azzurro dell'atomo di azoto che è nascosto lì dietro, ok, ragazzi? Quindi abbiamo ovviamente i due sistemi fenilici, il trifluorometile che vedete fa da facente funzione dell'ossidrile fenolico del nostro triptofano, ed ecco qui la differenza. Entrano entrambi nella serotonina, c'è volume sufficiente perché questa sia trasportata, nella fluoxetina no, in funzione del fatto che abbiamo quell'ingombro sterico importante, no, che deriva dai due fenili, no, e di conseguenza si ferma, ecco, fa questo effetto di blocco, vedete, che impedisce poi ad una Avessimo anche una serotonina qui, ragazzi, entra ma riesce, perché questa non riuscirebbe ad essere trasportata, quindi entra ed esce, entra ed esce. Quindi c'è un effetto di blocco del trasporto e la serotonina continua a rimanere nel mondo extracellulare, qui fuori, dove continua a fare ovviamente quello che sa fare con i recettori di competenza. Riccardo, ti sembra sufficientemente chiaro la ragione del perché? Quindi abbiamo trovato anche una spiegazione della relazione struttura-attività dei due fenili tipici, no, di questa prima parte, di queste prime famiglie di inibitori selettivi della serotonina. Cosa dici, Riccardo? Ti sembra sufficientemente chiaro?
Cristallina.
Buono, sono molto felice. Anche qui, solo per quelli di voi che ovviamente non riescano a resistere, a non avere ovviamente una retrosintesi associata, qui vi ricordo solo ogni tanto, no, il fatto che noi chimici farmaceutici abbiamo questo bellissimo effetto memoria di alcune reazioni chimiche che uno in chimica organica dice: ma quando mai? Ma quando mai mi succederà? Eccola qui, la mitica reazione di Mannich. Ecco, quando mai nella fluoxetina ci capita? Reazione chimica a livello industriale che ci porta, vedete, in quattro passaggi ad avere ovviamente una produzione ovviamente su chilo scala, su ovviamente tonnellate, poi a livello ovviamente mondiale di fluoxetina per anno. E anche qui volevo ricordarvi questa reazione che molto spesso uno dice in chimica organica: quando mai mi capiterà di? E invece, ecco, in questo caso abbiamo proprio un principio attivo incredibilmente, ovviamente, famoso, passatemi, ecco, un VIP dal punto di vista ovviamente farmaceutico, dove, ecco, ritroviamo nella sua biosintetica una reazione che molto spesso viene un po' così snobbata dal punto di vista della chimica organica, la reazione di Mannich. Eccola qui, ok, ragazzi. Ecco, e ve la riporto perché mi pare che Zorro 96 a suo tempo mi avesse chiesto: ma non mi ricordo il meccanismo, allora lo riporto anche qui solamente a memento, no, di quelli di voi che proprio non resistessero a non ricordarsi ovviamente qual è il meccanismo della reazione di Mannich, ok, ragazzi, ma solamente come curiosità farmaceutica. Viceversa, ragazzi, volevo ricordarvi che effettivamente, come vi ho già anticipato, la questione ovviamente della commercializzazione del racemo è stata poi intelligentemente utilizzata nel momento in cui ci si è avvalsi di un dato sperimentale molto interessante che vedeva l'enantiomero S essere più attivo, ovviamente, dell'enantiomero R. Non molto di più, meno di 10 volte, ragazzi, però è chiaro che questo è stato utilizzato intelligentemente dall'industria farmaceutica per passare dalla commercializzazione, ragazzi, ovviamente della miscela racemica, alla commercializzazione, quindi all'estensione della proprietà brevettuale del solo enantiomero S. L'altra cosa, ragazzi, che volevo ricordarvi è che qualunque ammina primaria o secondaria, scusatemi, non primaria, terziaria o secondaria che voi abbiate, in coda ovviamente a questi sistemi, ovviamente alchil amminici, ecco, tutta questa classe di tutte, tutte queste classi di farmaci che vedremo vanno incontro ad una reazione ovviamente metabolica molto particolare, ancora a carico ovviamente di un'isoforma, la 2D6 questa volta, del citocromo P450 a livello epatico, che porta ad una demetiliazione. Vedete, ecco, qui vi riporto la norfloxetina, una demetilazione che può avvenire ovviamente una prima volta, una seconda volta se avessimo avuto ovviamente la terziaria che passa a secondaria prima e poi a primaria, con la formazione di un, ovviamente, chiaramente metabolita ancora attivo. Questo, ancora una volta, utilizzato da un punto di vista intelligentemente dall'industria farmaceutica per modulare, come abbiamo visto, il tempo d'azione, il tempo di emivita, quindi il tempo di azione del nostro farmaco. Capite bene che, ecco, di solito, ecco, se uno parte dalla terziaria, la secondaria, il metabolita ammina secondaria rimane ancora attivo, secondo passaggio viene ovviamente demetilato formando il metabolita primario, tipo la norfloxetina in questo caso, ancora attivo. Questo è un modo per allungare, come potete immaginare, il tempo di vita e quindi in qualche modo anche la frequenza di somministrazione di questi farmaci. Non potevo, ecco, non ricordarvi la norfloxetina, che in un qualche modo è un metabolita attivo, ancora attivo della floxetina. Ok, ragazzi? Qui vi riporto un po' ovviamente di effetti collaterali, ragazzi, che non ci. Gli effetti collaterali periferici, ragazzi, vi stupisce? Io spero di no, ragazzi, perché laddove abbiamo detto che abbiamo un aumento dell'incremento serotoninergico a livello centrale, pensate che questo non avvenga in periferia, dove comunque questo farmaco transita prima che arrivare al centro. Quindi anche qui, ragazzi, perdonatemi se vi riporto, ecco, tra gli effetti collaterali tutti quelli che sono tipici a livello periferico, di cui abbiamo già parlato. Vi ricordate, ragazzi, in modo particolare vi ricordo nausea e vomito perché abbiamo detto due parole in modo specifico nel ruolo della serotonina a livello gastrointestinale, nella contrazione ovviamente degli epiteli e la secrezione degli epiteli gastrointestinali e la stimolazione poi attraverso il sottotipo 3, vi ricordate, l'unico canale ionico ligando dipendenti a livello del central bond. Quindi non potevo non ricordarvi, ragazzi, ecco, ancora una volta tutti gli effetti collaterali a livello periferico, soprattutto in pazienti, ragazzi, che devono sostenere questa terapia per tempi relativamente lunghi. Anche su questo, ragazzi, faccio un passaggio veloce perché un aspetto molto delicato, ragazzi, che, ecco, mi fermo su questa diapositiva un attimo, è, come vi dicevo, a me farebbe piacere che ricordassimo che l'indicazione ovviamente di un trattamento terapeutico con farmaci di questo genere deve essere fatta con estrema appropriatezza e quindi la diagnosi di una sintomatologia depressiva, soprattutto grave, unipolare, grave, deve essere a carico di uno psichiatra. Non dobbiamo, ecco, a volte abusare ovviamente di questi farmaci nel momento in cui ci troviamo in particolari momenti della nostra vita, oppure se il terapeuta decide di farlo, deve farlo con estrema responsabilità, ecco, di trattare pazienti, ecco, che siano in momenti magari particolari, in momenti quindi dove ci siano delle depressioni temporanee, ragazzi, dovuti a particolari aspetti della nostra vita, ok? E molto spesso, ecco, è successo, succede ovviamente in alcuni, soprattutto in alcuni paesi dove effettivamente, ecco, il quadro depressivo può, come capite bene, allontanarci temporaneamente dalla nostra socializzazione, ma soprattutto dal nostro impiego lavorativo. E quando questo deve essere in un qualche modo garantito, perché senza ovviamente il tuo impegno lavorativo non hai un salario, senza un salario non sopravvivi, ecco, è chiaro che tentare di risolvere la questione depressiva attraverso un puro e semplice trattamento farmacologico può diventare ovviamente un moto di spirito importante, ragione per la quale devo dire che questi farmaci sono stati e sono a volte ancora oggi abusati anche in quei quadri che non sono ovviamente conclamati come ovviamente delle depressioni unipolari, no? Quindi gravi o in quelle parti depressive dei bipolarismo che vi ho già anticipato, ma in tutte quelle situazioni chiaramente depressive di momenti particolari della nostra vita, che trovano proprio per cercare di eliminare velocemente le sintomatologie che ci portano ad avere una minore socializzazione, una minore, ecco, anche predisposizione di svolgere no, lavorativamente, ecco, una quotidianità, ecco, prevista per la nostra sopravvivenza. Ecco, l'abuso di questi farmaci è stato ovviamente spesso, spesso, spesso messo in atto. Per cui, ecco, vi dicevo anche qui una raccomandazione che viene effettivamente fatta ovviamente da tutte le associazioni ovviamente degli psichiatri, utilizzare questi farmaci se e solo se il quadro clinico lo rende necessario. Non abusarne mai, perché sono farmaci che, come potete immaginare, ovviamente mettono in atto un meccanismo di compensazione del nostro sistema nervoso centrale, per cui nel momento in cui lui si accorge di avere più serotonina di quello che gli servirebbe, lui va a compensazione e riduce produzione, liberazione, sistemi recettoriali, riduce sicuramente la componente serotoninergica endogena, immaginando che ovviamente il supporto esogeno che state fornendo, ecco, riequilibrerà ovviamente esattamente il quadro endogeno. Per cui, ecco, attenzione, davvero estrema attenzione nel non abusare di questo trattamento terapeutico, soprattutto in quei pazienti che non abbiano una chiara e conclamata sindrome depressiva, perché tutti gli effetti collaterali devastanti, soprattutto nel momento in cui non ci sia poi un accompagnamento, no, nel disabituare il nostro sistema nervoso centrale ad avere un aiuto esterno, ecco, sono estremamente delicati e pericolosi, come abbiamo già trattato. Io, ragazzi, dedicherei 2 minuti velocemente ad altri, un altro, anzi, faccio così, mi fermo qui, ragazzi, vi saluto qui e domani diremo 2 parole ovviamente su altri 2 principi attivi, chiudendo il mondo serotoninergico ovviamente dei trasportatori in questo modo. Quindi mi fermo qui oggi con la ovviamente con l'amico Prozac, ok, la fluoxetina. Domani vi dirò ovviamente 2 suoi competitori, anche da un punto di vista ovviamente terapeutico, e poi chiuderemo, ecco, la partita dell'iniezione del trasporto. Quindi, ragazzi, vi ringrazio di cuore per la vostra pazienza, per la compagnia che mi fate sempre, e ci vediamo domani. Buon pomeriggio.